va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Nel nostro cammino, almeno in questi ultimi venerdì, nel nostro cammino di riscoperta, di rilettura, di segni positivi del nostro vivere. Abbiamo tanti limiti, tanti difetti, tanti peccati, se vogliamo usare una terminologia di fede, ma ci sono anche tanti segni di vita nuova nel mondo. E Papa Francesco, come già altre volte vi dicevo, nell'ultimo messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, invitava i mass media, dai giornali alla televisione, ai telegiornali, a indicare, a parlare della santità, usiamo questo termine, cioè di una vita veramente riuscita, vite che ci sono disseminate nel mondo. Perché, dice il Papa nella esortazione apostolica che ci ha donato, gaudete ed esultate, perché ci sono tante tracce di santità nella nostra cultura, nella nostra umanità di oggi. Papa ci ha donato questa esortazione apostolica, gaudete ed esultate, che parla della santità della porta accanto, dicendo che tutti siamo chiamati alla santità. La santità come pienezza di vita, come compimento dell'esistenza, come segno di una presenza particolare di Dio attraverso queste persone che cercano di vivere questa pienezza, questa santità. La prima cosa che colpisce in questa esortazione di Francesco è la determinazione con cui il Papa sostiene che la santità appartiene anche alla gente comune, a quelli che lui dice con lo slogan, quelli dalla porta accanto, quelli che vivono con noi, che hanno un'ordinaria vita quotidiana fatta di cose semplici che sono le strutture dell'esistenza di tutti. Dunque, afferma il Papa che la santità non è per pochi eroi o per persone eccezionali, ma è anche di chi vive l'ordinario dell'esistenza cristiana. E poi afferma che non ci sono solo i santi canonizzati o beatificati, quelli del calendario. Da Papa Francesco un affettuoso richiamo alla santità del popolo di Dio. I genitori che crescono con tanto amore i loro figli, gli uomini e le donne che lavorano per portare a casa il pane, gli ammalati che portano delle croci notevoli, le religiose anziane, ormai sono quasi tutte anziane le religiose, che continuano a sorridere. Ecco, queste sono per così dire, come dice il Papa, la classe media della santità. Spesso, dice Papa Francesco, siamo tentati di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenersi distanti dalle occupazioni ordinarie per dedicare molto tempo alla preghiera. Ma non è così, afferma il Papa. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo la nostra testimonianza evangelica nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove ciascuno di noi si trova ed opera. Nella lettera agli Ebrei, scrive il Papa, si menzionano diversi testimoni che ci incoraggiano a correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Siamo invitati a riconoscere che siamo circondati da una moltitudine di testimoni che ci spronano a non fermarci lungo la strada, che ci stimolano a continuare a camminare verso la meta. E tra di loro, dice il Papa, può esserci anche la nostra mamma, può esserci anche la nostra nonna o altre persone vicine a noi. Forse, dice sempre il Papa, la loro vita non è stata sempre perfetta. Però anche in mezzo a imperfezioni e cadute hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore. Ci possiamo chiedere qual è la regola di questa santità. Il Papa la presenta nel terzo e quarto capitolo dell'esortazione e dice che è data dalla beatitudine, da quella che Papa Francesco chiama la grande regola di comportamento, che è proposta dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che possiamo così dire la concreta misericordia verso il povero. Qual è la natura di questa santità? Il Papa Francesco la delinea come un dono, un frutto della grazia nella vita della Chiesa. E questo vuol dire che la santità non è l'esito di un proprio sforzo, che la santità non è una montagna da scalare da soli. Vuol dire che non si possono fare strategie o programmi personali per produrre la santità. Ma soprattutto vuol dire che è Cristo stesso l'iniziatore e il perfezionatore della santità. Per questo la santità è il tesoro della Chiesa, perché se ci sono santi vuol dire che Cristo è vivo e continua ad operare in loro, a cambiare le loro vite, e noi possiamo vederne gli effetti. E sempre per questo che è anche vero che le proposte ingannevoli che si muovono sulla scia del pelagianesimo, dello gnosticismo, rappresentano un ostacolo alla chiamata universale alla santità. Esse, infatti, ripropongono in varie forme l'antico inganno pelagiano o agnostico, cioè occultano o rimuovono la necessità della grazia di Cristo, oppure svuotano la dinamica reale e gratuita del suo agire. Anche San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, affermava che in futuro, che è il nostro presente ormai, avremmo incontrato i santi nella nostra quotidianità, per le strade, per le piazze, in famiglia, negli uffici, nei negozi, al bar. Santi laici, cioè, che conducono una vita del tutto normale, talvolta ripetitiva e apparentemente scialba, niente di straordinario, ma una straordinaria normalità di vita in un'epoca in cui forse Il vero eroismo è riuscire a vivere quest'ordinarietà, ma con onestà, con chiarezza, con continuità, con fedeltà alla sequela di Cristo, che è al servizio degli altri. Quindi non più solo santi martiri o nell'eccezionalità di vite claustrali o all'ombra di vite all'ombra del crocifisso e con sacrifici inauditi. E Papa Wojtyla ambiva da questa santità di normalità dei laici, perché questi, più degli eroi su piedestalli che appaiono irraggiungibili ai più, proprio questi santi normali sono di esempio, di stimolo, di incoraggiamento per la gente comune, per i giovani, per tutti nella loro professione quotidiana, operai, casalinghi, medici, impiegati. Per questo e con queste motivazioni, sotto il suo pontificato, Papa Wojtyla ha celebrato la prima beatificazione di una coppia di sposi, proprio in quanto coppia. Mario e Luigia Beltrami a quattro occhi, un evento unico e assolutamente eccezionale, che ha conferito pari dignità alla castità e al coniugio, l'amore coniugale. La gente, e quindi tutti noi, abbiamo bisogno di esempi e di punti di riferimento. Abbiamo bisogno di credere e sapere che la santità non è irraggiungibile, non è appannaggio di pochi, perché qualcuno del tutto uguale a noi l'ha raggiunta. E l'esempio di questi santi comuni è un invito a tendere alla santità come fine di qualsiasi vita comune come le nostre, non più quindi la facile giustificazione rinunciataria del tipo «Ah, io non sarei mai in grado di essere così», riferita a certi santi super martiri del passato, di ieri e anche dell'oggi. Così dice Papa Francesco nell'esortazione: sotto l'impulso della grazia divina, con tanti gesti andiamo costruendo quella figura di santità che Dio ha voluto per noi, ma non come esseri autosufficienti, bensì come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, dimostrando la sua potenza in azione anche in mezzo alle nostre debolezze umane. Questa santità comune, il Papa l'ha definita con uno slogan, come dicevo, molto apprezzato e molto semplice: la santità della porta accanto. Uno degli slogan più efficaci, comunicativi, che si diffondono da questo testo, quasi a volerci indicare come la santità sia presente nelle persone della nostra vita quotidiana. Dice il Papa: per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, monaci o monache. A volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così, dice il Papa, tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza di amore nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove ci si trova. Sei un consacrato o consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? sii santo amando e prendendoti cura del tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la sua Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei un genitore, un nonno, una nonna? Sii santo insegnando con pazienza i bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Mi piace vedere la santità, dice il Papa, del popolo, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare a casa il pane, nei malati che pazientemente portano croci pesanti, nelle religiose anziane che continuano a sorridere, cioè nelle persone che vivono vicino a noi e che sono un riflesso della presenza di Dio accanto a noi. Il Papa usa anche nella sua esortazione un'altra espressione per indicare questa santità. La definisce la classe media della santità e afferma che la santità è il volto più bello della Chiesa. E la troviamo in ambiti molto differenti, anche fuori dalla Chiesa cattolica, perché è lo spirito che suscita segni della sua presenza. È il Signore a chiamare la santità. Il Papa non ha dubbi. Lui, così abituato a valorizzare il meglio di ogni persona che incontra, ci dice che la santità riguarda anche te, riguarda la tua missione. E questa santità per Papa Francesco si universalizza, cioè non esclude nessuno e abbraccia l'intera umanità, ma nello stesso tempo si particolarizza. Nessuno potrà vivere la santità tua, tu, proprio tu, che sei nato per mostrarla e donarla al mondo. Santi, cioè capaci di andare controcorrente senza orgoglio e senza ideologismi, ma con lo spirito di servizio e che non cerca a tutti i costi il suo interesse e guadagno. È anche bello sottolineare la parte che il Papa dedica alla gioia e al senso dell'umorismo, dicendo che il malumore non è segno di santità. E quindi caccia la malinconia dal tuo cuore. Il santo è capace di vivere con gioia e con un senso dell'umorismo, senza perdere il realismo, capace di illuminare gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. I santi non sono quindi solo quelli già beatificati, canonizzati, ma tutto il popolo di Dio, cioè ognuno di noi chiamati a vivere la santità come un itinerario fatto di piccoli gesti quotidiani. Ma sorgono alcuni soliti nostri alibi. Non ci sono scuse o alibi per chiunque legga con cuore attento questa esortazione del Papa, perché su qualunque paragrafo cade il nostro occhio, la nostra vita è interrogata in modo profondo e fa franare rovinosamente i consueti nostri alibi che dicono che la santità cristiana è il progetto dei più capaci, dei più famosi, dei più devoti. Il Papa ci consegna una ricca disamina che ripercorre le molte paure per le quali fatichiamo a sentire nostra la chiamata alla santità. Ecco, ne sottolineo due di queste remore. La prima non è alla nostra portata, richiede una pratica di preghiera e di contemplazione che non è compatibile con le nostre ordinarie vite di gran parte della gente. Una seconda remora implica la disponibilità a compiere gesti particolarmente coraggiosi e può essere raggiunta solo dai più valorosi e non da chi fa i conti con i difetti e i peccati. Papa Francesco, con una frase sintetica e abbagliante, risponde: non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello che fa è autentico e perfetto. E se ciò è vero, diciamo noi, e ci spiega il Papa, la santità è praticabile nella Chiesa Santa, che è composta anche di peccatori, e dove troverai tutto ciò che hai bisogno per crescere nella santità. L'invito finale che lascio a voi, e che ci lascia il Papa nell'esortazione, che il Signore ci presenta ogni giorno, in ogni situazione, attraverso i più umili membri di quel popolo, che partecipando pure dell'ufficio profetico di Cristo diffondono ovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità. E pensiamo, come ci suggerisce Santa Teresa Benedetta della Croce, che mediante molti di loro si costruisce la vera storia, la storia della salvezza. Il clima di familiarità che ci coinvolge nel leggere questa esortazione apostolica deriva anche dalla potenza di molte frasi incoraggianti e chiare che il Papa rivolge direttamente all'interlocutore. Il testo poi è trapuntato di riferimenti alla parola di Dio, espressi però senza troppo commenti, e questo conferma di quanto il Vangelo stesso parli a ciascuno di noi della santità e della sua pratica quotidiana, così che tutti noi possiamo essere i santi della porta accanto. Ecco, vorrei terminare presentando, potremmo dire, un santo della porta accanto, il giovane Carlo Acutis, di cui abbiamo già parlato, che aveva tante passioni: il mare, la campagna umbra, i computer, il sassofono, il calcio, giocava e tifava Milan. Soprattutto amava Gesù, l'Eucaristia, che la definiva la mia autostrada per il cielo, e i poveri. Carlo Acutis muore a soli 15 anni, nel 2006, quindi molto vicino a noi, a causa di una leucemia fulminante, lasciando nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuto un grande vuoto e una profonda ammirazione per quella che è stata la sua breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana. Questo giovane, da quando ha ricevuto la prima comunione a 7 anni, non ha mai mancato l'appuntamento quotidiano con la Santa Messa. Cercava sempre, prima o dopo la celebrazione eucaristica, di sostare davanti al tabernacolo per adorare il Signore, presente realmente nel Santissimo Sacramento. La Madonna era la sua grande confidente e non mancava mai di onorarla recitando ogni giorno il Santo Rosario. La modernità, l'attualità di Carlo si coniuga perfettamente con la sua profonda vita eucaristica e devozione mariana, che hanno contribuito a fare di lui un ragazzo specialissimo, da tutti ammirato e amato. Carlo era un ragazzo molto dotato per tutto ciò che è legato al mondo dell'informatica, tanto che sia i suoi amici che gli adulti laureati in ingegneria informatica lo consideravano un genio. Restavano tutti meravigliati dalla sua capacità di capire i segreti che l'informatica nasconde e che sono normalmente accessibili solo a coloro che hanno compiuto studi universitari. Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei computer al montaggio dei film, alla creazione di siti web, ai giornalini di cui faceva anche la redazione e l'impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi. con i bambini e con gli anziani. Era insomma un mistero questo giovane fedele alla diocesi di Milano, che prima di morire è stato capace di offrire le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. Potremmo dire che è stato un rapimento. Quando Carlo si ammala e scopre di essere stato colpito da una leucemia fulminante, entrando in ospedale dice: «Da qui non esco più». Ma sapeva bene che ogni vita, anche quando è lunga, è breve paragonata all'eternità. In una sequenza di pochi secondi nel video a lui dedicato si vede Carlo sorridere, sorridente e disinvolto, che incredibilmente dice: sono destinato a morire. La sua malattia è iniziata con una specie di influenza che avevano poco, che avevano anche i compagni gonfiati un po' i linfonodi, ma l'esame urine era ok. Dopo 5-6 giorni completa astenia e sangue nelle urine. Da qui ciò che lo aspettava. Quando gli hanno comunicato la gravità della sua situazione, ha detto sereno: «Il Signore mi ha dato la sveglia». Dopo pochi giorni è morto, offrendo le sue sofferenze per i preti in difficoltà, per il Papa, per la Chiesa, per andare diritto in paradiso. Nell'ospedale di Monza, infermieri e medici lo hanno seguito durante la sua breve malattia e ne conservano vivissimo il ricordo. Le sue condizioni erano critiche, molto gravi, ricorda un'infermiera. Entrata in stanza ho chiesto a Carlo: «Come stai?». Carlo mi ha risposto: «Bene». Stupita dalla risposta ho chiesto: «Bene?». E Carlo mi ha risposto: «C'è chi sta peggio». Un'altra infermiera: «Erano anni che non vedevo un paziente in quelle condizioni. Mi domandavo come facesse a non lamentarsi, visto che aveva gambe e braccia gonfie e piene di lividi. Se gli chiedevi hai dolore, lui rispondeva: sì, ma è sopportabile». Così altre testimonianze attorno a Carlo in quei momenti difficili. Quei 2 giorni non sono bastati per conoscere Carlo, eppure lui è sempre presente nella mia mente. Mi ha colpito questo ragazzo così grande che faticava a stare nel letto, così grande nell'umiltà della sua estrema sofferenza. I suoi occhi erano bellissimi, seppur segnati dalla malattia, perché nonostante tutto sorridevano, quasi a tranquillizzare chi gli stava di fronte, dice un'infermiera. Altre infermiere ricordano: «Non l'ho mai sentito dire una volta ho paura. Carlo è stata una di quelle persone che quando gli offri la tua mano la prendono con amore e ti trasmettono serenità, più di quella serenità che dovevo essere io a offrirgli». Quella notte fui, dice sempre l'infermiera, fui messa davanti a una difficile prova. Cercavo di controbattere alle sue affermazioni in cui diceva che se ne doveva andare, ma in quella notte, più che le parole, la cosa migliore è stata tenergli la mano. Le colleghe del primo turno lo stavano mettendo nello scafandro, l'aiuto respirazione. Entrai in camera mentre un dottore gli domandava: «Come ti senti?». E Carlo rispondere: «Come sempre, bene». Dopo mezz'ora era in coma. Carlo, dice un altro infermiere, è uno di quei pazienti con cui rimani poco a causa delle complicanze che insorgono, ma che ti lasciano dentro un grande amore, nonostante la situazione, un senso di pace, che però non sai spiegarti, poiché non proviene dal fatto che sei una professionista che ha fatto il possibile per lui, ma proviene proprio dal suo ricordo e da quanto tu ti senti fortunata di averlo conosciuto. Ricorda il padre Andrea: mio figlio viveva una vita assolutamente normale, però aveva sempre in mente che prima o poi sarebbe dovuto morire. Infatti, molte volte, quando gli si chiedevano progetti sul futuro, rispondeva: sì, se saremo ancora vivi, perché il futuro lo conosce solo Dio. Il postulatore della causa di beatificazione, Nicola Gori, sottolinea: il suo distacco da questa terra è stato naturale, sereno, perché era consapevole di incontrare definitivamente Cristo, quel suo Signore con il quale aveva stretto un'amicizia indissolubile. Per suo desiderio fu sepolto ad Assisi, dove ha trascorso tante vacanze, confrontando spesso i suoi pensieri con quelli di San Francesco. Ha scelto di farsi seppellire nella nuda terra. Poi il suo corpo è stato traslato all'interno del santuario della Spogliazione di Assisi. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco ha promulgato il decreto riguardante l'eroicità delle sue virtù, il passaggio per ulteriori riconoscimenti da parte della Chiesa. Al suo funerale partecipò una folla immensa e molti dovettero rimanere fuori dalla chiesa perché non si riusciva a entrare, ha ricordato la mamma. Il giorno del funerale vidi in chiesa diversi signori indiani e filippini mai incontrati prima e poi capii che erano i portinai della zona di cui Carlo era diventato amico nei suoi giri con l'inseparabile bicicletta. Al termine della messa, quando il sacerdote diede la benedizione finale dicendo «andate in pace», si sentirono suonare le campane, perché la messa era terminata proprio a mezzogiorno. Tutti pensavano a quel suono come al segno che Carlo avesse già raggiunto il suo Signore, per il quale era vissuto in amicizia ogni giorno dei suoi 15 anni. Da quando Carlo è morto, dice un amico, ho sentito una particolare vicinanza da parte sua. Innanzitutto ho sentito un bisogno di fare volontariato come faceva Carlo e ho ricominciato ad andare a messa. Da quando c'è stata la perdita di Carlo, lo prego sempre di aiutarmi e mi sono riavvicinato molto alla Chiesa. Ecco, vi ho lasciato con questa breve presentazione di un santo dei nostri giorni, di un santo della porta accanto, un giovane di Milano, di una parrocchia di Milano, che a 15 anni, nel 2006, è salito al cielo e che dopo 14 anni la Chiesa lo ha beatificato.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.